Questo si prende il pomeriggio per tempo.
Capitolo 4, versetto 8. Siamo ancora all'interno del cosiddetto intermezzo, e sullo sfondo la storia di Abramo, così come è stata illustrata in un momento di questa sezione dottrinaria, ed ecco l'intermezzo con cui già abbiamo avuto a che fare, e prosegue il testo che stiamo leggendo nei termini di una riflessione accorata di Paolo su quello che sta succedendo in Galazia, nelle chiese Galate, dopo l'intervento di quegli altri maestri, ed è un modo per riflettere da parte sua su quello che è stato ed è tuttora il suo impegno scritto del Vangelo, il suo impegno pastorale. Che cosa è successo? Che cosa è successo tra i cristiani della Galazia? Leggo, versetto 8. Ma un tempo per la vostra ignoranza di Dio eravate sottomessi a divinità che in realtà non lo sono. Dunque, sono pagani che sono stati evangelizzati in maniera tale che sono usciti fuori da quel groviglio di devozioni idolatriche che caratterizzava la loro religiosità. Eravate sottomessi a divinità che in realtà non lo sono, ora invece che avete conosciuto Dio, anzi da Lui siete stati conosciuti, come potete rivolgervi di nuovo? Ecco la questione che Paolo sta mettendo a fuoco con una nota di accurata preoccupazione, come vi dicevo poco fa. Come potete rivolgervi di nuovo a quei deboli e miserabili elementi? È lo stesso termine stichia che usava poco prima quando parlava degli elementi del mondo. Questi deboli e miserabili elementi ai quali di nuovo con un tempo volete servire, siete presi da una forma di nostalgia. Ricordavo precedentemente, ma lo sappiamo bene, il popolo che esce dall'Egitto è proprio testimonianza esemplare di come la condizione di schiavitù viene vagheggiata come un ideale rimasto nel passato, in un passato perduto, una nostalgia per la schiavitù del passato. È possibile questo? Come potete rivolgervi di nuovo a quei deboli, miserabili elementi ai quali di nuovo, come un tempo, volete servire? Ritorno a quei culti, ritorno a quelle devozioni, passando attraverso, comunque, vedete, l'insegnamento ricevuto da quegli altri maestri, perché voi infatti osservate giorni, mesi, stagioni, anni, il rispetto di uno speciale calendario, sappiamo bene come nella devozione giudaica, tanto per dire, il sabato ha un valore specialissimo, e tutte le altre scadenze misurate in base a un calendario che fa riferimento alla tradizione di Israele. E volete osservare giorni, mesi, stagioni, anni? Temo proprio, dice qui, per voi, che io mi sia affaticato in vano a vostro riguardo. Eppure, appena affermato, voi avete sperimentato cosa vuol dire una nuova proprio vitale relazione con il Dio vivente, con Lui che è il protagonista della vita. Un tempo per la vostra ignoranza eravate sottomessi, ma ora invece, versetto 9, avete conosciuto Dio e da Lui siete conosciuti, dunque una relazione che comporta una corrispondenza. la relazione vostra, cioè perché è lui in relazione con voi e siete entrati dentro a questa comunione vitale con la santità del Dio vivente e volete tornare indietro. E Paolo avverte con una nota di angoscia questo rischio di un fallimento che riguarda i Galati nel cammino della loro conversione alla vita, nel cammino della loro vita cristiana, un fallimento che riguarda esattamente il suo ministero, il suo servizio, la sua missione, tutto inutile. L'angoscia della inutilità lo sta assalendo. E dunque io mi sono affaticato in vano a vostro riguardo. Che cosa veramente è successo? E allora Paolo insiste, versetto 12. Siate come me, ne prego, poiché anch'io sono stato come voi, fratelli. Il linguaggio si fa affettuoso, fratelli. E Paolo qui adesso avverte la necessità di rievocare come andarono le cose quando per la prima volta lui attraversò il territorio della Galazia, quello che avvenne nel corso del secondo grande viaggio missionario di Paolo. E fu una traversata segnata da situazioni piuttosto drammatiche, come adesso leggiamo. Ma così avvenne nel mondo, così avvenne quel primo contatto che poi è stato il punto di partenza, di nascita per le chiese e per ciascuno di coloro che accolsero fin da quell'occasione l'Evangelo. Un sospiro, qui avvertiamo rompere dall'animo di Paolo che rievoca quale rapporto di comunione fu instaurato allora tra lui e loro, tra loro e lui. Ma che cosa è successo? Stavo leggendo, ve ne prego, siate come me, perché anch'io sono stato come voi, fratelli. Dunque, che cosa è avvenuto allora? Non mi avete offeso in nulla, ci tiene a precisare che non ci sono da parte sua risentimenti, se si esprime con un linguaggio così preoccupato, non è perché vuole riproverare con l'autorevolezza del potere che la sua condizione personale gli conferisce o potrebbe conferirgli. Non mi avete offeso nulla. Invece, sapete che fu a causa di una malattia del corpo che vi annunciai la prima volta l'Evangelo. Dunque, quel primo incontro ebbe luogo nel contesto di una malattia. Paolo, in qualche modo, costretto a soggiornare in Galazia perché è affetto da una patologia che non viene meglio precisata. Quella malattia che avrebbe potuto essere, in certo senso avrebbe dovuto essere per gli abitanti di quella regione motivo di sospetto, addirittura, dice Paolo, come adesso leggeremo, motivo di disgusto nei suoi confronti. Che malattia era? Malattia di ordine fisico? Malattia di ordine psichico? Qualche nevrosi che ha reso Paolo incapace nel corso di settimane o di mesi di proseguire nel suo viaggio? Qui sta dicendo, vedete, che fu a causa di una malattia del corpo che gli annunziai la prima volta l'Evangelo, e quella che nella mia carne era per voi una prova, dunque un motivo per stare a distanza, non l'avete disprezzata né respinta. Il verbo tenuto con respingere è un verbo molto forte, che allude all'atto di sputare. un motivo di disgusto, dicevo a modo mio poco fa. Non avete disprezzata quella mia malattia, non vi siete allontanati mossi da un atteggiamento di ribrezzo nei miei confronti, ma al contrario mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù. E vedete, i Galati accolsero in quell'occasione l'Evangelo nella carne di Paolo, carne ammalata, carne divenuta per loro sacramento di Cristo Gesù. Così andarono le cose. Non si è presentato Paolo in mondo mai. I fatti sono questi. E voi mi avete accolto, e avete accolto l'Evangelo riconoscendo in quel modo di soffrire nella mia carne piagata la debolezza dovuta alla malattia. Voi avete accolto l'Evangelo nella sua autenticità inconfondibile, Cristo Gesù. E allora vedete, Paolo prosegue, sta ricordando, sta rievocando, qui riemerge tutto quello che è avvenuto allora. Poi Paolo successivamente è ritornato in Galazia nel corso del terzo viaggio, non ha visitato, ha partecipato alla crescita di quelle chiese, adesso si trova a Efeso dopo aver non molto tempo prima ristabilito un contatto diretto con quelle chiese, ma nel frattempo sono subentrati quegli altri maestri, come sappiamo. E allora diciamo ancora: dove sono dunque le vostre felicitazioni? Guardate che il termine felicitazioni qui è un plurale, in greco è un singolare, è makarismos. Makarismos vuol dire beatitudine, la beatitudine. Vedete, la beatitudine è l'angelo. E subito ci sintonizziamo anche noi con la novità che è stata resa presente, operante, vittoriosa nella storia umana attraverso la missione svolta da Gesù. È da lui che abbiamo accolto l'Evangelo delle beatitudini. Ebbene, ma dove sono andate a finire le vostre beatitudini? Mettiamolo pure così al plurale. Vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile, allora, vi sareste cavati anche gli occhi per darmi, diciamo, alcuni che dicono, commentatori di queste pagine, che si trattava di una malattia della vista, chissà. In un'altra occasione Paolo era diventato cieco, e poi dopo, tutte illazioni piuttosto ipotetiche. Una malattia comunque, ma quelli della Galazia hanno dimostrato nei confronti di Paolo una solidarietà, una vicinanza, una capacità di servizio, di accoglienza veramente commovente. Se fosse stato possibile, vi sareste cavati anche gli occhi per darmi. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Come mai? Com'è possibile questo? Che da quella beatitudine evangelica condivisa all'inizio della relazione tra Paolo e i Galati, da loro e da lui, una stessa beatitudine evangelica, la beatitudine dei poveri, condivisa, allora com'è possibile che si sia giunti alla inimicizia attuale? Adesso sono diventato vostro nemico. E tutto questo perché c'è di mezzo la verità, cioè la coerenza dell'Evangelo, come ce ne parlava Paolo fin dall'inizio della sua lettera. E d'altra parte, vedete, per Paolo insistere nella coerenza dell'Evangelo è fatto giuno con ribadire il valore dell'impegno indissolubile amicizia che lo lega a quelli della Galazia, ma lega anche loro a lui, una conferma d'amore in questa insistenza con cui Paolo rivendica la verità dell'Evangelo, perché è una conferma di quell'amore che fu vissuto all'inizio in quel contesto di povertà sua, di povertà loro, di povertà condivisa, beatitudine nel nome di Gesù, ed ecco, adesso sono diventato vostro nemico. E insiste dal versetto 17. Ma cosa è successo? E allora l'attenzione si sposta su questi altri maestri. Costoro sono quegli altri. Costoro si danno premura. Qui è usato il verbo zur che poi ritorna altre due volte. Si danno premura, sono zelanti. Si tratta di un interessamento zelante, ma non onesto. Perché? Si danno premura per voi, ma non onestamente. Vogliono mettervi fuori perché mostrate zelo per loro. Ed è lo stesso verbo adesso usato per indicare non la premura da parte di quegli altri maestri, non degli altri, ma la premura che loro pretendono da parte degli altri nei loro confronti. Perché voi mostrate zelo per loro. In realtà è un interessamento nei vostri confronti che è mirato ad asservirvi ai loro interessi. Vogliono in realtà dominarvi, vogliono in realtà ottenere da voi un consenso disonesto, un consenso manipolato, un consenso che è del tutto abusivo, per come pretendono di mettere questo presente e mettervi fuori. Ecclise, pretendono di escludere. Ed escludere, vedete, cosa vuol dire qui? Il vero escluso proprio Paolo, pretendono quei tali di attirare verso di sé lo zelo con cui voi dovreste dedicarvi a loro, in modo tale da strumentalizzare la vostra obbedienza, il vostro seguito, la vostra devozione, escludendo me. Vogliono separarmi, vogliono escludermi. E insiste allora Paolo. Ebbene, invece essere circondati di premura, ritorna a quel verbo per la terza volta. E Paolo riconosce il valore positivo della cura zelante che ci si prende gli uni nei confronti degli altri. Paolo qui ricorda che la pena dichiarato poco prima, che i Galati a suo tempo si sono dati grande da fare per accoglierlo, per accompagnarlo nella sua malattia, e proprio in quel contesto si è sviluppata quella condivisione della novità evangelica che costituisce il fondamento del cammino nella vita nuova per loro. Ebbene, Paolo dice: essere circondati di premure è una cosa bella, dice, è un calò del bene, nel bene, sempre, ma non solo quando io mi trovo verso di voi. Il valore positivo dunque di quello che avvenne allora, ma quello che fu allora un segno della novità evangelica dovrebbe permanere, non essere soltanto un episodio ancora confermato per un po' di tempo. Sono passati non molti anni, ma un po' di anni sì, e però adesso vedete improvvisamente è come se quel segno evangelico venga rimosso, cancellato. E Paolo da parte sua invece ci tiene a ribadire la fedeltà del suo interessamento per quelli della Galazia. Adesso io non mi trovo presso di voi, figlioli miei, vedete come ritorna questa espressione così carica affettivamente. E Paolo descrive adesso la sua premurosa attenzione nei confronti di quella delle chiese galate come l'impegno di chi sta partorendo nel dolore, dice qui, di nuovo quei cani, come una gestazione che, materna, che è giunta al dolore del parto, figlioli miei che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Infatti sembrerebbero dimostrare quelli della galassia manipolati, strumentalizzati, imbrogliati disonestamente da quegli altri maestri, stanno prendendo le distanze da Paolo, e Paolo dice che da parte sua invece è in atto una gestazione materna che, passando attraverso le donne del parto, continua a generare perché sia formato Cristo in loro. Ricordate che nel libro dei Numeri, questa è esattamente una, come dire, una modalità di relazione con la gente del popolo, è il suo popolo, il popolo di Mosè, Israele, che Mosè rifiuta. Capitolo 11 del libro dei Numeri, versetto 12. Non li ho mica partoriti io questo, dice Mosè nel dialogo con il Signore. Il Signore gli dice: guarda, succede questo e quest'altro. E Mosè che è una chimica che fa tutto. E invece Paolo qui dice: io vi sto partorendo affinché sia formato in voi Cristo. E d'altra parte in questo modo sta sintetizzando proprio tutto quello che riguarda la fatica, la fecondità, ma anche certo la pena dolorosa che caratterizzano il suo impegno pastorale e la crescita nell'evangelizzazione. E qui il versetto seguente, il versetto 20, aggiunge: vorrei, di nuovo vedete, un sospiro nostalgico, vorrei essere vicino a voi in questo momento e poter cambiare il tono della mia voce, perché non so cosa fare a vostro riguardo. Interessante, perché Paolo si tratta qui della grazia, non per dire: ma scazzoni, non possibile che dopo così poco tempo abbiate cambiato strada. Ha dichiarato la sua meraviglia inizialmente, ma in realtà i suoi interlocutori, nell'aspetto polemico della vicenda, sono quegli altri maestri, nei confronti di quelli della galassia, che sono cristiani appena appena introdotti nel cammino della vita nuova, le prime armi, le prime esperienze. Nei loro confronti Paolo continua ad essere così patetico nel dare voce a sentimenti, ad affetti purissimi. E dunque vorrei essere con voi, poter modulare la voce, dice qui, poter cambiare il tono della voce. Sapete che qui c'è di mezzo una citazione del Salmo 45, un Salmo 45, il grande Pitalani, un Salmo iniziale, dove si presenta uno scriba, che con lingua velocemente sta commentando l'avvenimento, è l'incontro per le nozze tra il giovane re che siede sul trono e la principessa di fidanzata che è in arrivo da lontano, e provenendo dalla costa mediterranea. E dunque il mio cuore proclama un messaggio, è l'amico dello sposo che è in contatto diretto con lo sposo intronizzato, e che dice: ecco, come la mano di uno scriba veloce e come la lingua che è in grado di rendersi strumento disponibile per interpretare l'evento nuziale che è in corso. E Paolo, vedete, è l'amico dello sposo, è Paolo che sta confermando ancora proprio la qualità più più preziosa del suo ministero pastorale, perché le chiese siano adeguatamente coerenti con la loro vocazione iniziale, la sposa del Messia, la sposa di Cristo, la sposa del Signore. E questo che riguarda la Chiesa riguarda allo stesso tempo la vocazione alla vita di coloro che accolgono l'Evangelo uno per uno, perché si è formato Cristo in voi. E vorrei poter cambiare la voce adeguatamente come lo scriva del grande canto iniziale, ma non so cosa fare a questo riguardo. Fatto sta che adesso, concludendo in questo modo l'intermezzo, bisogna che ci accostiamo rapidamente a quello svolgimento dottrinario che avevamo affrontato nel capitolo 3, dal versetto 6 al versetto 18, poi l'intermezzo, e adesso Paolo ritorna a un'argomentazione dottrinaria, per così dire recupera un motivo ispiratore della sua riflessione teologica a cui non aveva prestato attenzione inizialmente. Sappiamo bene che la lettera ai Galati non è redatta in maniera coerente, come se l'autore sapesse fin da dove vuole arrivare, sta eruttando come così nel caso, lo sappiamo fin dall'inizio, di un fenomeno vulcanico. E allora adesso è come se si fosse reso conto di come sia opportuno ritornare indietro, ma nello stesso tempo affrontare sempre tenendo conto di quell'argomentazione dedicata ad Abramo, ma tornare indietro, ma per sviluppare una nuova riflessione che in realtà è proprio stata suggerita da quell'accenno di Paolo alla sua sempre attuale maternità. Io vi sto partorendo ancora. È una maternità pastorale, è una maternità che partorisce nella Chiesa, la Chiesa e i cristiani nella Chiesa. In rapporto a quello che ho appena affermato, adesso vedete, trova modo di ricorrere ancora una volta a quello che leggiamo nella scrittura, nel libro del Genesi, più esattamente, non solo, a riguardo di Abramo. Tutto questo vedete sempre nel contesto quella affermazione iniziale per cui l'Evangelo evangelizzato, annunciato, proclamato, destinato da Paolo non è secondo gli uomini, non è a misura umana, perché l'Evangelo giustifica, è l'Evangelo che realizza il funzionamento di quel circuito che significa il ristabilimento della vocazione alla vita, la vittoria sulla morte. E adesso dice allora, ritornando a quel personaggio Abramo e agli eventi che si sviluppano attorno a lui, dice così: ditemi voi che volete essere sotto la legge. E questo è il caso di quei casi in Galazia che, imbrogliati dagli altri maestri, danno dimostrazione di essere pronti a farsi circoncidere e a ritornare così a tutte le osservate. Ma ditemi voi che volete essere sotto la legge. Non sentite forse cosa dice la legge? Beh, qui il termine legge è usato nelle due accezioni, la legge in quanto è la legislazione mosaica, viene dal Signore, messa a fondamento dell'alleanza, ma la legge in quanto è la scrittura. La scrittura. Oltretutto questo il termine Torah, che traduciamo con legge, che vuol dire segnale indicatore, il termine Torah è anche il termine che nella traduzione ebraica serve a indicare i cinque libri dell'Antico Pentateuco. La Torah, la scrittura. Ebbene, voi che volete essere sotto la legge, non sentite forse cosa dice la legge? Cosa dice la legge? Sta scritto, ecco, vedete la scrittura, sta scritto. Infatti, che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ritorna ad Abramo per rievocare il fatto che la narrazione biblica ci parla di una duplice maternità, l'aggancio con quello che lui affermava immediatamente prima circa la maternità pastorale che caratterizza il servizio dell'Evangelo, che è dedicata alla sua vita, ma a cui è dedicata la missione della Chiesa in tutte le sue evoluzioni, in tutte le sue articolazioni. E dunque, cosa dice la scrittura? Dice che Abramo ebbe due figli, perché ci sono di mezzo due maternità. E allora prosegue. Uno figlio della schiava, Agar, Genesi capitolo 16, con delle aggiunte successive, e uno della donna libera, Sara, che qui non viene nominata, è la donna libera, Sara, e il figlio che nasce da Sara si chiamerà Isacco e nasce nel capitolo 21 del Genesi, Genesi 21. E prosegue. Ma quello della schiava è nato secondo la carne, quello della donna libera in virtù della promessa. Dunque, una discendenza di Abramo secondo la carne, il figlio che nasce da Agar, la schiava, e una discendenza secondo la promessa, perché il figlio che nasce da Sara, la donna libera, nasce in virtù della promessa, perché Abramo credette nella promessa. Nasce nel momento in cui è l'iniziativa di Dio che porta a compimento la promessa rivolta ad Abramo, un primo e molto modesto compimento, perché rispetto alla discendenza promessa ad Abramo, un unico figlio nato dalla donna libera, ma vedete, nasce quell'unico figlio che si chiamerà Isacco nel contesto che è attivato e reso fecondo a partire dalla promessa di Dio, l'iniziativa di Dio. Il figlio della schiava, il figlio della donna libera. Ora, versetto 24, tali cose sono dette per allegoria, dunque che abbiamo a che fare con due figure simboliche, dice Paolo. Queste cose sono, dice, allegorumena, sono figure allegoriche, figure simboliche. E tutto questo serve a lui adesso per ritornare a illustrare quello che sta succedendo nel chiese della Galazia, ma può succedere ancora altrove, è successo, succederà. Che cosa succede? Tali cose sono dette per allegoria. Le due donne infatti rappresentano due alleanze, due figure simboliche relative a due alleanze, dice Paolo intende due ordinamenti della vita umana, due ordinamenti, anche due criteri interpretativi della storia umana, due alleanze. E allora dice Agar, eccolo qui, una alleanza, quella del Monte Sinai. Vedete lui qui con una certa stretta che utilizza la geografia e insieme i contenuti della sua elaborazione teologica, mette in contatto il Monte Sinai rappresentato da Agar. C'è probabilmente un certo gioco di parole, per cui per gli arabi il nome di quella regione, il Monte Sinai, ha a che fare con il nome di Agar, ma Agar genera nella schiavitù, è Agar, il Sinai è un monte della rabbia. Dunque, che abbiamo a che fare con l'alleanza sinaitica, che Paolo, vedete, riconduce alla maternità di Agar, maternità nella schiavitù, e c'è di mezzo un richiamo a una geografia che sottolinea l'estraneità. Tant'è vero che dal Monte Sinai in Arabia, là dove è impostata quella alleanza che è in grado di sviluppare una maternità, che però è la maternità che genera all'interno di un regime di schiavitù, si chiama Agar. È un modo, vedete, di interpretare la storia umana, è un modo di ridurre la storia umana a un ordinamento che è coerente con questa come dire, imposizione di un regime di schiavitù. È il regime della legge, è il regime della legge sinaitica, e nello stesso tempo, vedete, c'è di mezzo una maternità. Sì, c'è di mezzo una maternità, è una maternità che genera per la schiavitù. E vedete che tutto questo, adesso aggiunge, essa corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. La Gerusalemme è nulla, dice, giorno di adesso. La Gerusalemme è empirica, la Gerusalemme è di fatto. Gerusalemme, così come viene collocata, stando alle misure di spazio di tempo che definiscono una città emblematica, una città simbolica anche in questo caso, e trovate la città del Tempio, la città di Davide e tutto il resto. E dunque Gerusalemme di adesso, l'attuale, e vedete come tutto questo Paolo riconduce l'alleanza sinaitica con tutto quello che si sviluppa successivamente fino al Tempio, che è in attività di Gerusalemme. Tutto questo riconduce alla maternità di Agar, cioè a quella maternità che genera, sì, ma genera per la schiavitù, genera in maniera tale da rimarcare l'estraneità, da sottolineare la lontananza, genera in maniera tale da, come Paolo già ci diceva, registrare il fallimento. È la maternità sinaitica. E adesso invece, vedete, invece la Gerusalemme di lassù, adesso sta parlando di Sara, che però non nomina, ma è la donna libera, ed è l'altra maternità, Gerusalemme di lassù, che è libera ed è la nostra madre, sta scritto infatti. Dunque, vedete, qui c'è di mezzo la maternità che genera per la vita nuova, la maternità che genera come alleanza nuova, come alleanza definitiva, come alleanza realizzata, quell'alleanza. un'alleanza che non rimane prigioniera della morte, ma quell'alleanza che obbedisce alla volontà d'amore del Dio vivente, che chiama gli uomini alla pienezza della vita. È la donna libera. Vedete, di nuovo Gerusalemme, ma adesso è la Gerusalemme dell'alto. Questa è una distinzione che è anche presente nella tradizione rabbinica. C'è una Gerusalemme del basso, c'è una Gerusalemme dell'alto. Gerusalemme secondo Dio è l'alleanza che si realizza nel corso della storia umana in obbedienza a Dio, in corrispondenza alla sua volontà d'amore, in maniera tale che davvero sia instaurata questa alleanza come criterio che ci consente di interpretare la storia umana non più come storia di condanna, ma come storia di salvezza. È l'alleanza che è instaurata in seguito alla maternità della donna libera. E vedete, qui abbiamo a che fare con una geografia di comunione, non una geografia di estraneità, di separazione, che segna la distanza, ma una geografia di comunione. Infatti, vedete, questa Gerusalemme di lassù, che è la donna libera, madre per noi, è nostra madre. Qui vedete che è presente una citazione del Salmo 87, Salmo che contempla la maternità di Gerusalemme, la maternità manifesta nel momento in cui Gerusalemme riconosce come figli tutti i popoli della terra. E i popoli con cui Israele nel corso della storia ha avuto motivo di conflitto, di contrasto, quantomeno di confronto piuttosto vivace, e tutti i popoli della terra, quelli nominati, i filistei, i cananei, gli egiziani, i babilonesi, e l'umanità intera, e anche i popoli sconosciuti, i popoli degli altri continenti. Gerusalemme è madre, e Gerusalemme è madre che chiama per nome i popoli e li riconosce, ed ecco, è nostra madre, perché nostra madre non è più esattamente o semplicemente quel grembo da cui siamo stati generati, ma nostra madre è il grembo a cui apparteniamo nel momento stesso in cui ci stiamo riconoscendo come fratelli dell'unica famiglia che ha per madre Gerusalemme. È la madre dei fratelli per noi, è la madre che genera per noi dei fratelli. Ecco nostra madre, l'abbiamo riconosciuta e la ritroviamo davanti a noi come il grembo che porge a noi i fratelli da riconoscere nel momento stesso in cui ci genera alla vita nuova. È una maternità che si manifesta non escludendo la madre che genera quel figlio in modo tale da isolarlo rispetto al contesto circostante, ma la madre che genera includendo, generando dei fratelli. È mia madre in quanto genera per me un mondo in un orizzonte di fratelli. È la maternità psicologica, ma è la maternità della donna libera, è la maternità che adesso è attiva nella storia umana dal momento che l'Evangelo ci ha introdotti nella novità finalmente instaurata secondo la volontà di Dio. E questo dice è la nostra madre. E sta scritto infatti, e qui la citazione di Isaia: rallegrati sterile che non partorisci, grida nell'allegria tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata più di quelli della donna che ha marito. Isaia. Dunque, una maternità virginale, Una maternità che sta davanti a noi, una maternità che è rivelatrice di una fecondità che riguarda lo svolgimento integrale del passato e del futuro, di tutta la storia umana, che si ricompone in obbedienza alla novità di Dio, all'Evangelo. E Paolo che sta riprendendo slancio è anche il suo servizio pastorale, è anche il suo particolare ministero, con la famiglia che comporta, con le contraddizioni che lo offendono, con questi fremiti di una gestazione dolorosissima, doglie su doglie, ininterrottamente, ed ecco, nostra dei giorni della novena per la festa della Madonna Assunta. Gerusalemme di lassù è libera, è la nostra madre, sta scritto infatti, e la citazione di Isaia, Gerusalemme dell'alto, l'alleanza instaurata non secondo criteri che ci riducono alle misure di questa geografia che separa, relazioni che ci distinguono per segnare le distanze e favorire i conflitti. È una maternità che allora ci genera nella schiavitù, per la schiavitù, per moltiplicare la schiavitù. È una maternità che ci genera nel momento in cui ci attrae con inesauribile dimostrazione di fecondità verso la pienezza di un disegno ecumenico, dove la nostra vocazione alla vita finalmente è collocata in quella dimensione di pienezza, di totalità, di gratuità che è secondo la volontà di Dio. Non siamo generati dal grembo materno perché così siamo identificati nella nostra singolarità per ritrovarci con, allora intrappolati dentro una corazza di schiavitù, ma siamo generati in quanto siamo introdotti nella dimensione ecumenica della fraternità che raccoglie la moltitudine umana nell'obbedienza al Dio vivente. Esattamente l'Evangelo che ci ha spostati, che ci ha sradicati, che ci ha trapiantati, che ci ha prelevati dalla nostra condizione di autonomia, di presunto protagonismo, e ci ha inseriti nella novità di Cristo, il figlio di cui Dio si compiace. Ed ecco, tutta la storia umana si illumina. E allora il Paolo aggiunge, e poi ci fermiamo, siamo alla fine del capitolo 4 ed è quasi mezzogiorno. Versetto 28. Ora voi fratelli, ritorna questo vocativo, ora voi fratelli siete figli della promessa, il caso di Isacco, dunque richiama ad Abramo per impostare quella duplice maternità, ed ecco adesso voi siete figli, siamo figli di Abramo, siamo figli di Abramo perché siamo figli della promessa, perché la promessa si è compiuta, e la promessa si è compiuta nel figlio che, di cui Dio si è compiaciuto, e quindi voi adesso siete figli della promessa alla maniera di Isacco. Isacco è il figlio del sorriso, questo vuol dire Isacco, il figlio del sorriso. Quando Abramo sorride, capitolo 17 è pronto, quando Sara sorride nel capitolo 18 è pronta, e allora nasce Isacco, il figlio del sorriso. Questo significa il suo nome. Il Signore sorride, è la risata di Dio, il figlio del sorriso. Siete figli della promessa alla maniera di Isacco, ma Paolo ricorda ancora come nel capitolo 21, dopo la nascita di Isacco, si parla di una certa persecuzione che Isacco subisce da parte di Ismaele, il figlio della schiava, il figlio di Agar. Come allora colui che era nato secondo la carne, Ismaele, perseguitava quello nato secondo lo spirito, su cui Ismaele vengono allontanati. Così accade anche ora, vedete che Paolo reinterpreta il dramma pastorale in atto nelle chiese galate alla luce di queste pagine della storia di Abramo e dei suoi figli. È quello che sta accadendo ora. Però che cosa dice la scrittura? Genesi 21, manda via la schiava e il suo figlio, perché il figlio della schiava non avrà eredità col figlio della donna libera. Il figlio della schiava, in questo caso, vedete, è quella fidanzata che vorrebbe ancora costituirsi e realizzarsi all'interno di una condizione di schiavitù, mentre loro rispetto a quella condizione di schiavitù che non siamo liberati. Vedete che sulla libertà Paolo insisterà specialmente. Lo svolgimento dottrinale che segue, secondo la sezione, tutto è dedicato alla libertà. Siamo liberati, non siamo più figli dello schiavo, figli della donna libera. E così la donna libera, nati secondo la promessa e generati nel contesto in cui nostra madre sta davanti a noi. Così, fratelli, noi non siamo più figli di una schiava, ma siamo figli, vedete qui dice, di una donna libera, anche da voi nella traduzione, dice di una donna libera. Mettete libertà, perché precedentemente non è usato l'articolo, invece è proprio l'articolo determinativo. Una schiava è l'articolo indeterminativo, ma figli della donna libera, non è una donna libera, in modo generico. Noi siamo figli della donna libera, coloro che ormai sono stati generati, battezzati in Cristo e vestiti di Cristo, coloro che ormai sono in grado di intraprendere il cammino della vita in quanto morti e risorti, in quanto rigenerati per la vita nuova che ci abilita a quella corrispondenza all'intenzione originaria di Dio nella gratuità del suo amore. Ed ecco, poter vivere nella gratuità dell'amore. Siamo figli della donna. È a questa generazione che l'Evangelo ci ha condotti. E di questa generazione Paolo a modo suo, ma poi è la vita cristiana di ciascuno di noi, che in quanto siamo depositari dell'Evangelo sperimenta le doglie di un parto, e l'Evangelo che ha ricevuto tutta la sua potenza generativa conferisce fecondità alla nostra fatica di vivere in maniera tale da trasmettere la novità che ci ha liberati e poter vivere nella continuità con questa onda d'amore che la corrente dello Spirito di Dio ci ha, in cui la corrente ci ha coinvolto. Ecco, allora ci fermiamo qua. Mezzogiorno, così oggi pomeriggio riprendiamo, vediamo di affrontare il capitolo 5 e chissà che ce la possiamo fare. Mezzogiorno e mezzo, allora metti. Forse cosa voleva sapere?
Quando si pensiamo allora a fare qualcosa.